è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Dal dovere tutto di chi non ha un...
Caro Parenzo,
eccolo qui.
Sai cos'è questa canzone?
Guarda, è un inno, ma non ho capito bene di chi.
Te lo spiego io. Canta Donato Rivieccio. Un cantautore neppure troppo giovane, perché classe 1947. Ed è il nuovo inno di Alleanza di Centro di Pionati.
Che meraviglia!
Una cosa strepitosa.
Ho la pelle d'oca.
Senti, senti.
Ho la pelle d'oca.
Vieni con noi.
No, io rimango qui.
No, il titolo, Vieni con noi.
Ah.
E il dolo incontinente, l'impertinente non ha più pudore. Alleanza di Centro per l'Italia.
No.
Sì.
Chi vuol propugnare una sua idea?
Propugnare la sua idea, ma come parlano?
Un suo riferimento.
Che roba.
Paladino degno di platea, che rispetti le sane tradizioni, che renda conto al popolo sovrano, che scelga i saggi a reggere il governo.
È tutto molto molto bello.
È una cosa terribile. Voglio sul mio telefonino, la voglio.
Più tardi potrebbe cantarcela Pionati in persona.
Pionati Ips, eh?
Sì, sì, potrebbe cantarcela lui.
Beh,
live.
Sarebbe davvero una meraviglia, eh?
Live qui alla Zanzara.
Beh, sarebbe un grande scoop. Molto più forti di WikiLeaks, devo dire, eh?
Beh, insomma, questo no, è uno scoop, no, vero? 800 24 00 24. Questa, come avrete capito, è la Zanzara. E vi faccio ascoltare brevemente alcune cose di giornata. Fini che dice il governo non c'è. Vabbè, non l'avevamo capito. Comunque, via.
Io credo che il Parlamento fra qualche giorno testimonierà quello che del resto già tutti sanno. Mi sembra che soltanto, ahimè, il Presidente del Consiglio si ostini a negare. Vale a dire che in queste condizioni il governo o non c'è più o comunque non è in grado di governare.
Però non chiede le elezioni, non è che dice allora le elezioni, naturalmente, perché le elezioni sarebbero un disastro, dice Fini, anche se poi aggiunge noi siamo pronti. Insomma, la traduzione di tutto questo è, come al solito, questa è la mia interpretazione: vogliamo la testa di Berlusconi, poi si vedrà. La patria da salvare, bella questa frase. Poi è incredibile perché Futuro Libertà vuole la crisi extraparlamentare sostanzialmente, dopo aver detto che il Parlamento è centrale, che Berlusconi lo umilia, vabbè, insomma, lasciamo perdere queste cose. Cioè, pensa che Berlusconi non abbia i numeri, però vuole che si dimetta prima. Se uno pensa che Berlusconi non abbia i numeri, va al confronto parlamentare per vedere se ci sono i numeri. Vabbè, ma lasciamo perdere. Berlusconi di oggi è una bufala, un'altra maggioranza.
Qualcuno ha affermato che ci sarebbe una maggioranza di 317 parlamentari alla Camera dei Deputati contro il governo. Si tratta di una bufala. Do a tutti l'appuntamento il 14 dicembre.
È un Berlusconi che se la vuole giocare fino in fondo.
Che meraviglia,
fino in fondo. Una sfida bellissima. Io adoro le sfide, speriamo che non si tiri indietro. Adoro le sfide, adoro, come sapete, quelli che vogliono morire, se poi uno vuole morire, naturalmente, con la pistola in mano, senza arrendersi prima ai giochetti parlamentari.
Immagine splendida.
C'è un'altra notizia da Padova, dopo te la do, di un altro consigliere provinciale, il quale ha detto che il comune non dovrebbe dare i soldi alla maratona di Padova perché vincono troppi neri con le mutande.
No.
Sì, vincono solo i neri. Solo i neri con le mutande. Così ha detto.
Ma c'è un virus, è successo qualcosa. Da poi, quando sono andato via sono impazziti tutti.
Poi, tra l'altro, ha smentito, dopo averlo detto, almeno dopo averlo detto al consiglio comunale, secondo quanto riportato, pare, da un consigliere del Partito Democratico.
Ma è un parente di Aliprandi, di Vittorio Aliprandi.
Vittorio Aliprandi, no, nessun parente, nessuna parentela, nessuna parentela. Questo è un leghista tutto ad un pezzo, invece, il consigliere provinciale della Lega in provincia di Padova, il quale ha detto niente soldi alla maratona di Padova perché vincono solo i neri con le mutande, aggiunto.
Soli neri.
E vabbè.
Che meraviglia.
Una cosa meravigliosa. 800 24 00 24. Però primo collegamento della giornata, primo collegamento fondamentale della giornata, perché è un'esclusiva, uno scoop eccezionale. Devo dirti la verità, Parenzo, siamo riusciti attraverso i nostri mezzi, che come sai sono piccoli, però ogni tanto sì, piccoli mezzi, nel senso rispetto alle grandi corazzate, però è sempre la zanzara. Per cui a intercettare per qualche minuto in diretta, sai che in queste settimane dal Ministero del Tesoro, dal Ministero dell'Economia non è trapelato nulla, è trapelato niente.
Niente, cioè non parla da mesi.
Non parla da mesi, non parla della situazione politica. Giulio Tremonti, buonasera.
No.
Sì, sì, è così.
Buonasera.
Allora,
Ministro, buonasera.
So che lei
buonasera a lei.
So che lei ha pochi istanti. Parto da una cosa che ho trovato proprio in questi cable, come si dice, in questi comunicati ufficiali che sono partiti dall'ambasciata americana versus gli Stati Uniti, verso gli Stati Uniti. Tremonti, Fini e l'ex ministro dell'Interno Pisanu stanno ponendo le fondamenta per la lotta alla successione nel post Berlusconi. Allora, la domanda è subito diretta. Lei pensa già al post Berlusconi, ministro?
Guardi, Crociani, la risposta è sicuramente superflua.
Ma come superflua?
Guardi, Crociani, io intendo parlare soltanto di politica, perché questi sono momenti altamente ansiogeni. Io posso soltanto dire che la situazione è indecifrabile e ci aspetta un fine settimana imprevedibile.
Beh, ho capito, però mi scusi, ma lei si riferì tipo il mago Telma, questo qua, giustamente dice Parenzo. Cioè,
no, guardi, non facciamo paragoni irreverenti. Dai,
no, d'accordo, forse abbiamo esagerato. Mago Telma era semplicemente un eufemismo per far capire che insomma uno non si può limitare a dire, per carità, uno poi può dire quello che vuole. Lei ha pochi secondi con noi, ci ha dato pochi istanti del suo tempo preziosissimo, però insomma voglio capire, lei crede che Berlusconi dovrebbe dimettersi prima del voto alla Camera del 14?
Io non credo assolutamente nulla, Crociani. Le ho già detto che, se ha piacere di parlare di numeri, di dati economici, possiamo naturalmente farlo. In questi 11 mesi dell'anno il fabbisogno è diminuito di oltre 5 milioni.
Vabbè, ma scusi.
Rispetto allo stesso periodo del 2009, fermandosi a 76,9 miliardi di euro.
No, però mi scusi,
mi lasci per gentilezza parlare. Dovuto sicuramente al buon andamento delle entrate. Se mi permette, questo è merito nostro.
Ho capito, però adesso noi andiamo al di là un po' dei numeri, stiamo parlando della situazione politica. Come sa, questa non è una trasmissione di economia, quella di economia si è da po'.
Ma io sono ministro dell'economia,
lo so,
come
ho capito,
lei
però.
Sa, Crociani,
già, lui è il commercialista di Sondrio.
Sì. Vabbè, adesso lascia perdere.
Questi sono commenti che lasciano il tempo che trovano.
Ma dai.
No, ma anche perché lì una volta ci fu uno scontro epico con Ferrara, che magari più tardi manderemo. Beh, comunque. Mi sembra che la linea sia interrotta, niente, si è arrabbiato per questa cosa detto. La linea si è interrotta.
Ho fatto un grande commercialista di Sondrio.
Ho capito, però insomma, adesso sei stato irriverente.
Giustamente, è nato a Sondrio.
La linea si è interrotta. Comunque, secondo collegamento della giornata, 18:43, 800 24 00 24, il professor Alberto Zangrillo. Buonasera.
Buonasera, Crociani.
Come sta?
Io bene.
Che è il direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione, lo voglio sempre ricordare, cardiotoracico vascolare presso il suo scientifico universitario San Raffaele di Milano, ma è anche soprattutto il medico personale di Berlusconi. Allora, professor Zangrillo, insomma, arrivano cose, notizie da questi famosi cable americani. La salute rovinata del premier. Lei cosa ci può dire a riguardo? Ci vuole tranquillizzare? Ci può dire qualcosa in più? Vuole confermare? Vuole smentire? Che cosa vuole dire?
Guardi, provocatoriamente gli voglio dire una cosa. Allora, lei ha iniziato dicendo che non c'è più il governo e ha fatto sentire il...
No, l'ha detto Fini, l'ha detto Fini veramente.
Allora guardi, io potrei chiudere subito dicendo Berlusconi c'è e c'è in tutta la sua vitalità, e per cui se vuole ne parliamo, anche perché credo di essere stato indirettamente tirato in ballo. Io solitamente non sono uso a parlare dei miei pazienti, di nessun paziente, però in questo caso evidentemente le ho risposto con molto piacere, sa che sono un suo ammiratore, anche perché appunto credo che lei, con lei si possa anche fare un minimo di chiarezza.
No, certo, la ringrazio di questo. Quando lei dice Berlusconi c'è, cosa vuole dire concretamente? Che Berlusconi non ha bisogno di chiarire di fronte all'opinione pubblica il suo stato di salute?
Ma io credo che nessuno debba chiarire di fronte all'opinione pubblica il suo stato di salute.
In questo un uomo di governo forse sì ogni tanto, no?
Guarda, in questo caso specifico sono state dette un sacco di menzogne e le do subito un dato che secondo me è un dato inconfutabile. Vede, tutto parte da alcune presunte dichiarazioni che farebbero riferimento agli esami ematochimici, i cosiddetti esami del sangue, per farci capire, del presidente Berlusconi. Ecco, io se le dicessi che questi esami sono a conoscenza solo del sottoscritto e del diretto interessato, cosa vorrebbe dire quello?
No.
Vorrebbe dire che sono state dette un sacco di menzogne.
Ma questi esami quando sono stati fatti? Ma guardi, senza entrare nella privacy di esami,
no,
che chiaramente sono personali.
Possiamo entrarci dal momento che io ho cura del mio paziente, come di tutti i miei pazienti, li faccio e lo esorto a farli quando ritengo necessario, quindi con una cadenza piuttosto costante, e sono sempre stati assolutamente soddisfacenti.
E gli ultimi quando sono stati, se mi posso permettere?
Qualche mese fa, ma guardi, ma vede, il presidente Berlusconi non ha bisogno di essere sottoposto come un animale di laboratorio a esami particolari o comunque particolarmente cadenzati. Ecco, quando io ritengo che, data l'età, sopra i 50 anni ci si debba sottoporre tutti comunque degli esami di tipo predittivo, e lui segue queste regole.
E Gianni Letta avrebbe detto, poi ha smentito naturalmente, che Berlusconi è fisicamente e politicamente debole. Lasciamo perdere politicamente, fisicamente debole. Adesso io non so a quando si riferiva questa cosa, probabilmente all'anno scorso, eccetera. Ma lei smentisce che...
Insomma, allora facciamo così.
Sì.
Anche qui cerco di veramente fargli un esempio.
Sì.
Ci teniamo solo all'aspetto fisico. È un uomo che è partito, vediamo l'ultima settimana, lunedì per Tripoli, c'ero anch'io con lui. Sono ritornato nella notte a Roma ed ero completamente rincoglionito. Lui nel frattempo ha fatto un vertice, ha preparato un discorso, ha parlato a braccio davanti a 50 capi di Stato africani e dell'Unione Europea. Il giorno dopo, cioè martedì, ha fatto un consiglio dei ministri, una conferenza stampa, è partito per il Kazakistan, ha fatto riunioni, vertice, 5 ore di fuso orario, lascia il Kazakistan, va in Russia, poi forse nella notte, questa notte torna in Italia. Questo secondo lei è il profilo di un povero ometto, come ho dovuto leggere oggi su qualche carta straccia?
E invece questo cosa vuol dire? Che quanti anni dimostra Berlusconi, secondo lei?
Questo ve lo dica lei.
No, dal punto di vista medico, da quanti anni dimostra?
Adesso io non voglio fare lo Scappagnini, con tutto il rispetto per il professor Scappagnini, però indubbiamente...
Beh, in che senso? Perché quando disse che era tecnicamente immortale...
Esattamente, anche perché io credo che è poco obiettivamente rilevabile un dato di questo tipo, però è un uomo dotato di una vitalità straordinaria. E io credo che quando si vuole fare passare il messaggio che al di là di una certa età ci si debba sedere ai giardinetti, sia una sorta di irriverente razzismo ideologico nei confronti degli anziani.
Però
una domanda per il professore.
Sì, adesso torniamo dopo il traffico con tutte le domande che vuoi, Parenzo. Però la cosa è questa: Berlusconi quanti anni ha?
74.
Quanti ne dimostra secondo le analisi cliniche?
Quelle sono analisi cliniche.
No, secondo
potrebbero essere le mie e le sue.
Secondo il giudizio del suo medico, Berlusconi quanti anni dimostra?
Io credo di controllarmi meno di Berlusconi e ho paura di avere degli esami più sballati dei suoi, cioè i miei probabilmente sono sballati e i suoi sono assolutamente la norma. Quindi io credo che se noi dovessimo vedere senza mettere il nome i nostri esami, probabilmente si potrebbe fare della confusione.
No, però siccome lei ha detto, ha dichiarato che è un, come ha detto, un giovane,
un giovane adulto sano.
Dunque, secondo lei Berlusconi potrebbe tranquillamente essere paragonato a un giovane di che ne so, 50 anni, 45?
Tranquillamente 50 anni.
50 anni. Dimostra clinicamente 50 anni.
Sì, sì.
Traffico.
Alleanza di Centro per l'Italia.
E beh, la canzone che ci accompagnerà tutta la sera, 18.50, 800 24 0024. Siamo con Davide Parenzo in collegamento da Roma e il professor Alberto Zangrillo, che è uno dei medici personali di Berlusconi, forse anche in questo momento l'unico medico personale di Berlusconi, che è qui ai nostri microfoni e che ringraziamo naturalmente della sua gentilezza. Senta Zangrillo, prima della domanda di Parenzo, io leggo, adesso naturalmente dobbiamo dare per scontato che queste cose siano vere, nonostante le smentite degli diretti interessati. So, facciamo che siano vere, cioè che queste persone le abbiano effettivamente pronunciate queste parole, anche se non è correttissimo. Cantoni ha detto, leggo in questo cable dell'ambasciatore Thorn, che l'abitudine di Berlusconi di fare tardi la notte e il suo debole per le feste hanno come conseguenza che non riposa abbastanza. Allora, le cose sono due. È vero che l'abitudine di Berlusconi di fare tardi la notte abbia dell'influenza sul suo stato di salute?
Ma guardi Cruciani, io seguo il presidente Berlusconi ormai costantemente, perché sono l'unico medico, non lo dico per vantarmi, ma lo dico per fare chiarezza, da quasi un decennio, no? Per cui ho visto il presidente Berlusconi in svariate situazioni anche molto intime, personali, quasi quotidianamente. Allora, non mi è mai capitato di vedere nulla di quello che mi tocca leggere. E le affermazioni del senatore Cantoni, se ne assume lui la responsabilità, le ha già smentite. Credo di avere maggiore consuetudine, diciamo, degli ambienti, degli ambiti privati del presidente Berlusconi che non il senatore Cantoni, anche se è amico di vecchia data. E comunque io credo che poi alla fine tutte le leggende vengano alimentate fondamentalmente dalla autenticità dell'uomo, no? Che non ha mai fatto mistero di una sana predisposizione naturale al gentil
Dunque,
sesso.
La domanda è diretta.
Ma sempre nell'ambito, ha capito, della. Poi io sono abituato a vederlo lavorare in modo assolutamente smodato, almeno 18 ore al giorno. Per cui se a volte si appisola è proprio perché veramente non ce la fa più. Ecco.
Dunque a volte si appisola? È successo.
A volte si appisola, come guardi, sa, gli archivi delle maggiori testate giornalistiche sono pieni. Se vuole facciamo una ricerca,
lo so, oggi c'è una prima pagina.
No? Adesso, a parte il giornale di oggi, che evidentemente.
No, riprende alcune foto di Dagospia, in realtà, dell'ultimo libro di D'Agostino. Tutte foto.
Guardi, anch'io mi appisolo quando ho dei congressi.
Dunque, non è preoccupato per l'appisolamento di Berlusconi?
Per nulla, assolutamente.
E fa troppe feste? O no?
Guardi, non sono per nulla preoccupato, anche perché l'uomo è talmente straordinario che riesce i suoi due minuti di piso. Lo equivalgono a due ore del sonno di un individuo normale.
Questa è bellissima, però. Cioè, i suoi due minuti di pisolo corrispondono.
Equivalgono a due ore di un individuo normale, perché si ricarica come una pila, capito? Proprio come la pila del cellulare, no? È sorprendente, straordinario.
Parenzo.
Come Churchill? No, io interessante, volevo chiedere, intanto saluto il professore.
Lei.
Volevo chiedere al professore questo, siccome nel bene o nel male, il caso delle condizioni di salute del Premier è diventato un fatto pubblico, vero, non vero, io credo a quello che lei dice, quindi non mi interessa questo. Mi interessa però analizzare con lei il fatto politico, cioè negli Stati Uniti, come lei sa, ogni anno il presidente della più grande democrazia del mondo fa un briefing con la stampa in cui presenta il proprio stato di salute. Sì. Questo perché nella democrazia più antica del mondo è consuetudine che l'uomo più potente della Terra renda pubblica la sua condizione di salute. Avendo tanto potere, i cittadini americani vogliono sapere in che mani si trova questo potere.
Ora, credo che la domanda sia questa, no? Cioè, avete intenzione di fare insieme a Berlusconi un comunicato ufficiale sullo stato di salute di Berlusconi?
Pubblicare le analisi, tanto ormai ho fatto pubblico.
Io ritengo che non sia il caso, però le voglio dire questo, vede, probabilmente.
Ormai ho fatto pubblico.
No, ma vede, probabilmente il fatto non mi risulta che Prodi, D'Alema o quanti altri prima di Berlusconi lo abbiano fatto. Però vede, ci troviamo di fronte a un uomo che non ha mai fatto mistero delle sue patologie, no? Il cancro in particolare, dal quale è guarito, gli ha consentito di lasciare uno straordinario messaggio di ottimismo e di speranza per milioni di ammalati, no? Ora credo, è un uomo su cui si Vede, quando siamo andati insieme negli Stati Uniti per mettere un pacemaker, anche questo di dominio pubblico, no? L'ha fatto proprio per correggere quel danno aritmico che gli aveva condizionato alcuni cedimenti che erano semplicemente dovuti appunto a questa anomalia del ritmo cardiaco, no? Oggi leggo sui giornali, da qualche cialtrone ha letto che il Presidente del Consiglio avrebbe messo un bypass. Bene, il Presidente del Consiglio non ha un bypass.
Non comunque, un bypass.
Se lo volete, se ce lo richiederanno, se la consuetudine americana diventerà anche la consuetudine italiana, siamo assolutamente pronti.
Ma Berlusconi è disponibile a pubblicare, a rendere pubblici i suoi esami o no?
Bisognerebbe chiederlo a lui, però è un uomo talmente diretto e talmente, come dire...
Lei dice, siamo pronti a farlo?
Ma nella maniera più assoluta.
Allora, se vuole, ho ancora un paio di domande, dopo il giornale radio, magari la becchiamo in macchina che sta tornando a casa, 800 24 0024. Eccoci qui, 19:16, 800 24 0024, caro Parenzo, di nuovo in diretta con la Zanzara, e devo subito dire una cosa, a scanso di equivoci, perché qualche settimana fa, anzi a questo punto credo un paio di mesi fa, no? È successo un casino tremendo sulla vicenda Tremonti, con telefonate dal Ministero dell'Economia, eccetera, eccetera. La voce di Tremonti che avete ascoltato prima, all'inizio della trasmissione, non è, come era evidente secondo me, anche se stavolta l'abbiamo un po' resa più esplicita l'imitazione, non era il vero Tremonti, ma al contrario lo straordinario Andro Mercù. Buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Andro Mercù,
buonasera.
Buonasera. È uno strepitoso imitatore, ma giornalista, conduttore radiofonico triestino, che l'altra volta ha suscitato un vespaio di polemiche, perché ci sono volute poi, insomma, precisazioni.
Io pensavo fosse uno scherzo tuo, Giuseppe.
No, no, non è stato uno scherzo, perché diciamo subito a chi ascolta il Ministero dell'Economia, amici di Tremonti, colleghi del Ministero dell'Economia, è un imitatore, così stavolta non ci sono dubbi. L'altra volta abbiamo ricevuto telefonate, cose eccetera, dovete precisare che non è il vero Tremonti, ma insomma non è che ci volesse, per carità, è molto bravo, eh. Anzi, a questo proposito, dopo i titoli del TG3, vi voglio far sentire altri imitatori di Tremonti. Secondo me Mercurio è il numero uno, quasi sullo stesso livello di Guzzanti, la dico grossa, però è così. C'è anche Albertini, come sapete, Albertini, ex sindaco di Milano, che a Strasburgo, davanti a me e Parenzo, ha fatto una imitazione. Come possiamo giudicarla, Parenzo? Diciamo così così, però bisogna premiare,
sono curioso,
bisogna premiare
punto,
il tentativo,
no? Era curioso perché era Albertini, e
certo,
quindi va anche poi premiato comunque la battuta che ha detto sui carabinieri.
Assolutamente. Intanto l'attualità, perché oltre al cabaret, certo, qui al divertimento c'è sempre l'attualità che incombe. Allora, titoli del TG3.
Berlusconi dalla Russia, terzo polo, è una bufala, do a tutti appuntamento al 14 dicembre, Wikileaks, solo gossip, Gianni Letta, uomo leale. Il governo replica, Fini ormai non c'è più, ma non si andrà a votare, 85 firme sulla mozione di sfiducia presentata dal terzo polo. Il PD, la mozione è un chiaro segnale politico, Berlusconi si dimetta, Di Pietro, elezioni in primavera, meglio se con un'altra legge elettorale. Visita sorpresa in Afghanistan di Obama, che arriva nel pieno di tempeste atmosferiche e mediatiche dopo le rivelazioni di Wikileaks su Karzai. Rotture su Mirafiori, no dei sindacati ed un contratto peggiorativo. Fiat abbandona il tavolo, la CGIL, l'azienda vuole uscire da Confindustria. L'Italia, secondo il Censis, non sogna più. Evasione fiscale e debito pubblico bloccano la ripresa ed il conto lo pagano i giovani. Basta soldi per la corsa di Sant'Antonio, tanto vincono solo negri in mutande. Così a Padova un consigliere leghista chiede il taglio dei fondi.
Adesso Parenzo spunterà un altro ascoltatore che ci dice: questa sera non intervistate il consigliere provinciale della Lega, che peraltro Radio 24 ha già intervistato, e che magari noi più tardi, se ci va, se la cosa ci piace intervisteremo lo stesso. Peraltro nega, dice che quelle cose non le ha mai dette, ma è una tattica ormai.
Speriamo.
È una tattica ormai conosciuta. 800 24 00 24. Prima di farvi ascoltare alcune voci del giorno, però, il professor Zangrillo, che è il medico personale di Berlusconi, è rimasto in collegamento con noi. Noi lo ringraziamo ancora, perché abbiamo ancora qualche secondo per un paio di domandine. Una cosa è questa, professor Zangrillo, questa gliela devo chiedere, non la prenda come una cosa gossipara, perché è diventata poi una cosa di dominio pubblico su cui si è discusso, forse anche a sproposito. Quando la moglie di Berlusconi 2 anni fa scrisse che Berlusconi era, com'era, malato, non stava bene, si riferiva a che cosa, secondo la sua interpretazione?
Ma guarda, io probabilmente un omissis mentale mio, adesso non l'ho mai letto, ecco, comunque.
Vabbè, come non ha mai letto?
Vabbè, comunque, guardi, se l'ha detto, voglio dire, avrà fatto delle rivelazioni sue personali, non mi risulta che la signora sia un medico, e quindi in ogni caso, sai, io posso anche pensare che, voglio dire, lei sia malato, però appunto quello che suggerirei è quello di rivolgersi a un medico, ecco, io le posso dire che Berlusconi non è malato.
Non è malato, forse si riferiva alla sessualità. Secondo lei la sessualità di Berlusconi è mai stato un problema?
Assolutamente sana.
Assolutamente sana.
Ma c'è ancora, quindi?
Assolutamente sana. Ma io non so, sana, d'accordo, insomma, questo qui, capisce, esula veramente quelli che sono i confini del privato, no?
No, cioè, però come lei sa, anche questa questione, per esempio, le faccio ascoltare una cosa, professor Zangrillo.
No, ma però scusi, Cruciani, posso...
Prego, prego, come no?
Certo. Interloquire un attimo.
Sì,
no?
Sì.
Allora, io, voglio dire, lei è simpatico e il tono che sta prendendo questa conversazione è assolutamente, come dire, normale, riverente, e quindi non ho nulla da obiettare. Però adesso lei, sono sicuro che è d'accordo con me, mi sta ascoltando?
Come no, con molta attenzione.
No, perché lei, sono sicuro che è d'accordo con me, perché credo che lei sia molto attento appunto a queste cose, che veramente si è passato il segno. Adesso lei prima faceva riferimento alla necessità di rendere pubblici come nell'amministrazione americana e quant'altro, però qui veramente siamo all'ortraggio, qua siamo veramente alla spazzatura.
Ma lei si riferisce all'ortraggio, a spazzatura in quali, per esempio,
contesti, cioè voglio dire, non si può, io credo che in nessun contesto, cioè voglio dire, anche nelle situazioni più leggere dal punto di vista amministrativo, politico, in altre situazioni, non si può arrivare, come dire, a mettere in piazza queste cose che sono assolutamente personali.
No, cioè, questo d'accordo, in generale è così, però lei sa benissimo che un argomento poi in automatico diventa un argomento di discussione pubblica, cioè la vicenda del Bunga Bunga, professore, non è che l'ho tirata fuori io, la vicenda del
veramente, ma senta, sa, Bunga Bunga, non lo so, l'hanno dette 4 ragazzotte la cui attendibilità è tutta da verificare. Io Bunga Bunga, boh, l'ho sentito così perché l'ho letto, ma capisce, gli ho detto, ho consuetudine, non mi è mai capitato di sentirne parlare. Sono tutte cazzate, ha capito?
No,
tutte
cazzate.
No, professore, ma su questo, infatti, il nostro tema non è un tema di gossip o di quant'altro. Le chiedevo prima quella cosa perché è diventata una questione, come dire, di trasparenza di un uomo che governa un paese importante qual è l'Italia. E siccome WikiLeaks non è un sito di gossip, tant'è che Hillary Clinton non ha mai smentito la veridicità di questi documenti, ma li ha presi talmente sul serio che a un certo punto ha detto attenzione, attenzione, paesi amici dell'America, stanno per uscire dei documenti imbarazzanti, ma non ha detto non sono veri. Allora, sulla base di questo io le chiedevo se è necessario, proprio per, come dire, un'operazione di trasparenza che ci deve essere per un uomo pubblico, fosse un imprenditore come lo è stato nel passato, nessuno si accanirebbe rispetto al presidente, al dottor Berlusconi, nel chiedere che cosa fa nel suo privato e come sta, se sta bene o male. Era il proprietario di una grande azienda privata, chi se ne frega.
Ma questo qua, su questo il professor Zangrillo ha risposto, noi siamo disposti, ha detto...
Ecco, no, però adesso dice non possiamo entrare nel merito delle questioni.
No, questo però lui diceva, si riferiva all'attività sessuale di Berlusconi. Questa,
ma no, ma è diventato un caso politico pubblico questo, purtroppo.
Ma vede, per rispondere a David Parenzo in maniera veramente molto chiara, lei ha fatto riferimento all'atteggiamento della signora Clinton prima che uscisse il reportage di Greece. Poi però lei, come sa, si è subito affrettata, come dire, a dire che Berlusconi è il migliore amico del
presidente.
Certo.
D'accordo. Ora,
al di là del fatto che sono dei fatti molto generici riportati con veramente una superficialità assoluta, non si parla di bunga bunga di quant'altro, si fa riferimento al fatto che quest'uomo forse talvolta si possa divertire, ma sempre perché l'avrebbe detto qualcuno che peraltro ha smentito, voglio dire, più ufficiale in questi documenti che stanno mettendo a soqquadro l'equilibrio mondiale, delle diplomazie mondiali, non c'è nulla, c'è veramente solo di base e di fondo una assoluta morbosità che veramente alimenta una...
Dunque la morbosità è anche dei diplomatici, dice lei?
Ma no, ma è una morbosità di coloro che vogliono alimentare un dibattito.
Sì, d'accordo, quello può essere la stampa, d'accordo, quello ci può essere sicuramente morbosità, però sono cose che vengono fuori da diplomatici americani, dunque anche loro sono morbosi, non è escluso.
Le sono andate a leggere, per l'amor di Dio. Ma non,
cioè, hanno fatto considerazioni che... morbose i diplomatici americani, secondo lei?
No, ho detto, la lettura di queste dichiarazioni, di questi statement, che sono assolutamente molto superficiali e generici, è stata fatta con un taglio assolutamente morboso, cioè dal fatto che a un certo punto quest'uomo forse c'è un giorno che ha fatto una festa che era successiva ad una cena che si è prolungata fino, poniamo, non lo so, alle 3 del mattino, glielo dico prima che lei mi chieda fino a che ora, non lo so. Allora il giorno dopo, allora da questo...
Beh, non è che parlavano solo di una...
No, ma generalizzando...
Non parlavano solo di una sera.
Quest'uomo passa le sue serate divertendosi. Quest'uomo si fa un mazzo così, perché le dico che mentre, per dire, a Tripoli tutti i personaggi di cui parlavamo prima erano a gozzovigliare o comunque a fare onore al banchetto preparato da Muammar Gheddafi, è rimasto solo nella sala rotonda a preparare a braccio il discorso, semplicemente perché lo correggeva ed evidentemente gli faceva delle limature, perché poi alla fine dice quello che pensa personalmente. Per cui è un uomo che io l'ho visto personalmente stare fino alle 4 del mattino dopo un viaggio a Washington in piedi a ripetere il discorso che avrebbe fatto Senato americano.
Ma sul superattivismo, di Berlusconi nessuno ha delle scuse.
Non è solo una questione di, come dire, concedere un'apertura al fatto che noi, appunto, è veramente una mistificazione della realtà, ma non glielo dico proprio perché io, come dire, sia obnubilato, ma perché da questo parte poi tutta una considerazione su altri temi che sono quelli che mi competono, che mi trovano assolutamente, imbarazzato.
No, d'accordo, poi sono Zangrillo, però mi scusi un attimo, lei però a questo punto mette in dubbio la capacità dei diplomatici americani di fare una fotografia del personaggio Berlusconi, me lo dica esplicitamente se è così, cioè queste cose qui secondo lei...
Scusi un attimo, ma dottor Cruciani, ma secondo lei i diplomatici americani sono in grado di fotografare obiettivamente la psiche, le caratteristiche somatiche e attitudinali di un uomo che vedono in un contesto ufficiale, formale, per mezz'ora, più di quanto non possa fare io che vive con lui dalla mattina alla sera?
No, però se hanno informazioni lo possono fare. In questo caso avrebbero avuto informazioni, questo è il punto.
Ma sono delle informazioni che prima di tutto sono state smentite, poi le ripeto, sono assolutamente generiche e sfido chiunque a dimostrare il contrario, e sono praticamente dei discorsi che probabilmente scaturiscono dal fatto che magari quest'uomo in determinate circostanze possa avere dimostrato stanchezza. Quest'uomo ha tutti i criteri per dimostrare stanchezza, perché lavora 18 ore al giorno.
Ho capito.
Per cui
le posso far sentire un attimo solo, Perezzo, le posso far sentire una cosa, non la prenda male, una cosa che ha detto Vittorio Feltri, poi se vuole lei non risponde, perché può dire: guarda, su queste cose non rispondo, sono cose private che non c'entrano niente. Una cosa che però disse Vittorio Feltri, che certamente non è un personaggio distante da Berlusconi. Feltri:
Berlusconi nel 96 fu operato di tumore alla prostata e portarono via tutto, come si dice. Ora, chi ha un minimo così di frequentazioni urologiche, perché dopo una certa età un'operazione del genere 99 volte su 100 si conclude con l'impotenza di chi ha avuto simile intervento chirurgico. Oddio, Berlusconi ci ha anche abituato a certi miracoli.
Professor Zangrillo.
Ma guardi, senta, adesso simpaticamente, ma perché anche questo, voglio dire,
l'ha detto
leggere sui libri e sui testi di medicina più aggiornati, no? Quello che Feltri asserisce essere possibile solo in base a un miracolo berlusconiano è reso possibile dalla medicina moderna.
Dunque, da quel punto di vista Berlusconi c'è. Da quel punto di vista Berlusconi c'è, insomma.
è un individuo che ha una sana vita di relazione, per cui non gli manca nulla.
Bene.
Siamo tutti felici per lui.
La ringrazio, grazie.
Grazie a lei.
Grazie.
Arrivederci, professore.
19, 29, 37. Abbiamo
vorrei
la borsa.
Anch'io avevo un medico così, però.
Insomma, si difende bene. Cioè, eh? Io ho grande stima del professor Zangrillo, devo dirtelo
bene,
subito.
Ragazzi,
ho chiesto quello che dovevo chiedere, ma del professor Zangrillo ho una grande stima perché lo conosco personalmente.
Una bella intervista. Buono.
Borsa. Eccoci, 800 24 0024 con la Zanzara, il numero per chiamarci in diretta fra pochissimo, tutti gli ascoltatori naturalmente. Qui al mio fianco Andro Mercù alias Tremonti.
Guardi, la sua trasmissione crea un clima ampiamente ansiogeno, in certi frangenti repressivo. È una trasmissione che estrinseca un evidente catastrofismo di chiara matrice comunista. E poi, diciamolo, Crociani, la sua è una visione politica ragionieristica occhiuta e retro.
Addirittura ragionieristica. Andro Mercù, eccezionale. E a proposito di Tremonti, secondo voi chi è il più efficace tra quello che avete sentito adesso, quello che avete sentito qualche settimana fa, quello che avete sentito prima, o per esempio oltre a personaggi illustri ci fu anche un ascoltatore anonimo che intervenne, Carlo,
molto bravo,
sentite, ascoltatore.
Apprezzo l'imitazione, è qualcosa che mi fa anche piacere da un certo punto di vista, per carità, però le dico, è anche a volte un pochino di cattivo gusto, caro Cruciani, e anche i suoi ospiti credo che l'abbiano avvertito questo.
Beh, insomma, adesso risentendola così, eh. Ancora?
Buonasera. Senta, io non sono abituato a fare questi interventi in radio in questo modo. Dico soltanto che a volte ci si può anche divertire, però la Confindustria ha una radio molto seria e in questo caso Cruciani lei mi sembra veramente leggermente fuori da ogni canone.
Adesso forse risentendo la seconda
sì.
Meglio, no? Secondo me è sempre meglio Mercù, però a buon giudizio. Giorgia Meloni, sempre qui ai nostri microfoni su Tremonti.
No, senta, guardi, allora qui noi abbiamo la crisi economica, la gente sta morendo di fame, c'è tutto il mondo che sta in difficoltà, io ho anche le ministre che sono isteriche, la Meloni è un po' isterica anche lei, e quindi io abbiamo tagliato qualche soldo anche a lei.
Non è male, non è male. Albertini in esclusiva alla Zanzara da Strasburgo. Gira voce che lei potrebbe subentrare a Berlusconi, c'è Bossi che...
Lo dice sempre Umberto, che potrei fare il premio, ma c'è quel simpatico vecchietto di Acqua che non si vuole andare, non posso fare il premio.
Vabbè, Bertini ci prova, forza.
Beh,
un po' alcune
stanno
cose.
Stanno tutti al gioco,
poi vabbè c'è il Guzzanti famoso che
vabbè,
no, fa i conti.
Guzzanti è un grande.
E fa i conti.
Porca troia, non basta, posso tagliamo anche questo, tagliamo 3, 4, 5, dopo 2, porca troia, sì, dai che ci siamo, dai, faccio quest'ultimo taglio, porca puttana, porca troia, non basta, che te posso tagliamo, facciamo un incremento qui, possiamo recuperare questa cifra facendo un condono fiscale per le cose e recuperiamo. È 550 e poi dovremmo esserci.
Ma è il vero più tardi, dato, è inutile fare sentire il vero Tremonti. 800 24 0024, forse diciamo per il mestiere tutto resta sempre a top, non dovremmo forse nemmeno metterlo in competizione, no Andro?
No, comunque Guzzanti mi fa sganasciare dalle risate, perché in effetti questo Tremonti sboccato, no?
Sì,
è una trovata geniale.
Le imitazioni si possono fare o cercando di essere fedeli al personaggio, oppure
ci sono svariati modi per poterlo fare, quindi questa è un'imitazione che va un po' verso la caratterizzazione, ma ne c'entra certi aspetti psicologici devastanti, e poi insomma fa ridere, ecco, questo è importante.
Carmine da Napoli, prego, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma io vorrei sapere, ma voi personalmente che ne pensate di questa parte che avete dedicato?
Carmine, lei in viva voce.
No, perché. Sì.
Avevo capito bene, insomma.
È perché l'attesa è lunga.
No, per carità, ma fa benissimo lei. Se però recupera la cornetta, per noi è meglio. Eccoci qua.
Adesso sì.
Meglio, sì.
Volevo sapere. sapere, ma personalmente lei,
sì,
questa parte di trasmissione dedicata appunto alla presunta malattia di Berlusconi, eccetera, lei che ne pensa
di cosa?
Tutto quello che è stato detto anche stasera, insomma, quello che si legge sui giornali, è normale, è giusto?
Beh, guardi, io non so se sia normale e giusto, so solo che queste cose vengono fuori, non è che vengono fuori, Parenzo, perché ce le inventiamo noi, no? Cioè vengono fuori perché sono state scritte da un ambasciatore americano, che abbiamo sentito prima il giudizio del medico di Berlusconi, e dunque se ne parla. E cosa ne penso io? Io penso che francamente la salute di Berlusconi, dico come la penso, la salute di Berlusconi non sia un problema che ha influenza sulla vita politica, francamente. Penso che sulla vita politica di Berlusconi può averne, naturalmente, quando si hanno casi di gravi malattie o di cedimenti molto forti. Ci sono stati casi nella storia dell'umanità. Non mi sembra che siamo arrivati a questo punto. Certo, l'uomo può avere le sue stanchezze, i suoi momenti di assopimento, i suoi momenti complicati dal punto di vista della salute. Non mi pare che finora la salute, non sto parlando di salute mentale, quello è un altro discorso che ha a che fare con i pazzi, secondo me, cioè con i pazzi, quelli che pensano a questioni di salute mentale. La questione della salute fisica, dello stato di salute di Berlusconi sia un problema che abbia influenza poi sulla guida del governo, insomma, questa è la mia impressione, mi posso sbagliare naturalmente.
Vedo la sua il suo parere, la sua opinione.
Poi può averla avuto in qualche giornata, magari uno ha fatto,
sì,
tardi,
ma
nel complesso.
Anche lei o io, che tutti i giorni andiamo in giro a lavorare, eccetera, eccetera, capita anche il giorno in cui io mi fermo 5 minuti sull'area di servizio e mi addormento.
Certo, Carmine, non trattasi di personaggio sobrio e morigerato, come disse Vendola a proposito di se stesso qualche mese fa. Non essere sobri né morigerati può avere sicuramente una influenza su qualche dossier, diciamo, in qualche mattinata, in qualche giornata, non lo so, poi queste cose sono anche difficili.
Carmine,
mi dica.
Sì, io volevo dirle una cosa. Secondo lei, quante persone in Italia la pensano come lei e come me?
Ma non lo so, non è importante, questo non è importante quante persone pensano. Escono delle cose, le persone si fanno la loro idea, può essere anche sbagliata, però il problema non è perché escono queste cose e nemmeno come vengono interpretate. Il professor Zangrillo prima ha detto, sono state dette un sacco di stupidaggini, anzi ha usato un termine più forte, si mescola nel torbido, però questo è abbastanza inevitabile quando escono delle cose addirittura ufficiali, come ufficiali nel senso provenienti dall'ambasciata americana.
Quando parliamo di ufficiale stiamo parlando di chi?
No, però Carmine, mi scusi, che siano ufficiali queste cose.
Ma
che siano ufficiali, nel senso che siano scritte non da d'avanzo, ma siano scritte da un ambasciatore che ha riportato delle cose, questo è un dato di fatto. Che poi siano poco credibili, cioè io sono del parere che una cosa scritta da un ambasciatore americano in Italia sullo stato di salute di Berlusconi sia una cosa, insomma, da prendere con le molle, a meno che non abbia delle fonti molto confidenziali. Però, insomma, detto questo, poi se ne può discutere ed è giusto che se ne discuta. Parenzo. Carmine, poi torno da lei. Parenzo.
Davvero credo che la discussione è diventata appassionante e interessa l'opinione pubblica perché sono uscite queste notizie. Il miglior modo per disinnescare una notizia che si presume essere falsa è pubblicare. Allora, siccome questo è il governo che ha fatto della glasnost, della trasparenza, una ragione, penso al ministro Brunetta, che adesso vogliono, Giovanardi voleva addirittura fare l'APP, abbiamo dedicato puntate
della sì, certo, l'APP
a questo tema,
ai conduttori televisivi,
a tutti quanti, a quelli che lavorano nel pubblico. Io ho detto che sono anche disposto, anche a Titanic la settimana prossima, di fare l'APP anche in pubblico e poi fare un test per vedere se assumo sostanze.
Perché ancora non l'hai fatto? Sei impazzito, avresti dovuto chiamare la prima puntata a Giovanardi, anche se non è la televisione pubblica, e fare la pipì in diretta.
Esatto,
sarebbe
ma
fantastico.
Sono pronto a farlo davvero una delle prossime volte. Allora, se si vuol far fare la pipì a Floris Santoro e anche al dottor Bruno Vespa, non vedo perché c'è questo irrigidimento e questa, come dire, rifiuto di voler pubblicare, fare una bella conferenza stampa con tutti gli esami clinici del presidente Berlusconi.
Vabbè, adesso,
perché la pipì di Vespa sì e gli esami clinici di Berlusconi no?
Non lo so, adesso mi pone di fronte a un dilemma che non so come risolverlo. Potrebbe risolvere però un altro personaggio che ti voglio presentare, perché trattasi di un personaggio No, di un personaggio che ha i suoi anni, che ha i suoi anni, che l'altro giorno ha rilasciato una lunga intervista a Radio 24. Ha i suoi anni, naturalmente lo dico in maniera molto, molto rispettosa, come è evidente. Ed è, devo dire, un ospite d'eccezione, un altro ospite d'eccezione di questa serata speciale della Zanzara in questo venerdì fine settimana. Siamo tutti un po' rilassati, ci aspettano un sabato e la domenica. Al freddo, però comunque sabato e la domenica. Di riposo, per modo di dire, perché siamo sempre in attività. E questo personaggio è Oscar Luigi Scalfaro. Eh sì. Buonasera, presidente.
Fini e Berlusconi hanno il sacro terrore di andare alle urne.
Ma scusi, non le ho detto niente, non ho manco fatto la domanda, mi vuole dire buonasera.
Temono una sconfitta elettorale.
Ma scusi, presidente.
Per me questo è il periodo peggiore in 65 anni di vita politica.
Scusi, presidente,
la situazione risponde al termine disastro.
Ma va avanti,
Cruciani,
ma va avanti
disastro.
Ho capito, presidente, però non mi ha, non volevo salutare, ma è partito subito per la tangente lei, presidente.
Ma
ce l'ha sempre con Berlusconi, dal 94 che ce l'ha con Berlusconi.
Guardi, sono ostinatamente ottimista. Non so quando, ma questa stagione, per fortuna, finirà.
E si è addormentato, no? si è assopito Scalfaro. Lo so, presidente, si è assopito, è partito per la tangente, non ha risposto.
Si è assopito.
Fabrizio da Milano, 800 24 0024.
Pronto?
Fabrizio, dica.
Sono in linea?
Sì.
Sì, niente, buonasera, volevo soltanto, io sono un medico, sono già laureato da 18 anni, per cui un minimo di esperienza penso di averla. Io penso che il professor Zarrillo, un medico di Berlusconi...
No, Zangrillo, attenzione, Zarrillo è il cantante, se vuoi gli mando qualche canzone, scusa, Zarrillo, mitico Zarrillo.
Il mio cantante preferito, Zarrillo, l'ascolto sempre.
Zangrillo. No, presidente...
La farfalla e l'elefante.
Perché lei conosce il presidente Scalfaro, lei conosce Zangrillo? È Zarrillo, scusa.
Zarrillo è il mio cantante preferito.
Ma ho capito, come
l'elefante e la farfalla, che... poesia pura.
Scusi,
una metafora della politica italiana.
Io pensavo che lei fosse amante di altre cose, non di Zarrillo.
Una rosa blu, questo tatuaggio su un seno.
Vai,
altamente erotico.
Si è risvegliato così, però si è riassopito di nuovo, presidente, si è riassopito di nuovo, non è che si riassopisce solo Berlusconi, abbi pazienza.
Lui sarà certo.
Scusi Fabrizio, mi
sì.
Perdoni, che volevo?
No, niente, volevo dire che il professor Zangrillo, allora, secondo me sia poco credibile, cioè dal punto di vista medico non può dire che il presidente Berlusconi ha 74 anni anagrafici e poi ne dimostra 50, se è stato operato di bypass.
Vabbè, scusi, ma quello il professor Zangrillo fa...
ha 50 anni, ma allora è un rottame di 50 anni.
No, però Fabrizio, abbia pazienza.
Una persona non ha tutti questi tipi di interventi, non è normale. Poi ci sono delle persone che possono passare attraverso varie patologie e superarle discretamente, questo, per carità di Dio, questo è perfettamente
plausibile. Era l'opinione, un'apologia di che?
L'apologia della difesa della salute di Berlusconi.
E che doveva fare? Doveva dire che è un catorcio? Mi scusi, no Fabrizio, abbia pazienza, adesso si metta nei panni del professor Zangrillo. Io lo dico non perché ci abbia detto delle stupidaggini, è il medico di Berlusconi che ci ha comunicato qual è lo stato attuale della salute di Berlusconi, in termini generici, senza entrare nei dettagli naturalmente. Cosa doveva fare secondo lei? No, mi scusi.
Lo chiamerei, insomma, perché a questo punto è veramente un falso ideologico. Io lo chiamerei.
Come lo chiamerei? Siamo stati mezz'ora con lui, che vuol dire?
Di un ordine dove il professore è iscritto, perché noi non diciamo più un ordine.
Cioè, secondo lei andrebbe cassato dall'ordine dei medici, scusi. Vabbè, Fabrizio.
Ma perlomeno chiederei spiegazioni, perché non può fare delle affermazioni e poi dire che uno che ha un'età anagrafica di 74 anni, poi dichiarare che era un'età.
Ma scusa, a lei non capita 50. Mai, no, a lei non capita mai quando conosce una persona di una certa età dire guardi, ma lei è così giovane, ne dimostra 20 anni di meno. Io, a me capita spessissimo, per
meno, mai, ma come 20 anni di meno con tutte queste patologie, mai. Cioè, ma onestamente, insomma, allora non può uno che ha 74 ma anni, una serie di patologie dichiarate, se sono vere o non.
Ma quando
vere,
uno
non
dice, ne dimostra 50,
e poi dice
dice che non si vota a 50.
Ho capito, ma quando uno dice
fa,
ma no, no, non perché a 50
prostata,
ma che c'entra? È un
fa,
modo di dire, è un modo di dire.
Ma, non, senso, ma è un modo di dire che crea confusione.
Che crea confusione.
Realtà,
dunque, lei vorrebbe che dicesse.
È una persona. No, io vorrei soltanto che ammettesse, che, giustamente, perché sei un uomo di scienza, un uomo di scienza deve essere obiettivo. Deve dire, il presidente, il premier Berlusconi ha 74 anni, ha avuto una serie di patologie, li ha superati bene.
Scusi.
Clinicamente in buon compenso. Punto e basta.
Ma guardi che ha detto questo. Guardi che ha detto questo. No,
anni,
però mi scusi, questa
anni,
quella era una mia domanda. Fabrizio, mi scusi un attimo.
Ma non, ma sono,
scusi,
non
scusi
è
un attimo.
Medico, non
Fabrizio,
è, non...
mi si fermi un attimo, si fermi un secondo. La questione dei 50 anni di Berlusconi dimostra 50 anni è una cosa su cui io ho insistito molto. Sa, ogni tanto faccio anche il giornalista, per cui devo riuscire anche a sintetizzare la questione. Dunque, volevo far dire a Zangrillo, secondo lui quanti anni dimostra Berlusconi, conoscendo le sue analisi, il suo stato clinico, eccetera eccetera. E lui ci ha detto più o meno dimostra 50 anni, nel senso ha dei dati che dimostra 50 anni. Era una risposta un po' forzata, perché io ho insistito molto su questo punto. Dopodiché, insomma, non mi sembra, le sue critiche mi sembra che lasciano un po' il tempo che trovano. La verità sulla professionalità di Zangrillo, che lei non è in grado di giudicare, e che sicuramente è una professionalità importante. Non penso che Berlusconi si affidi a ciarlatani. 19:51, abbiamo 30 secondi di pausa, torniamo subito. Presidente Scalfaro?
Guardi, Cruciani, desideravo soltanto porre alla sua cortese attenzione.
Si è risvegliato intanto.
Che
adesso,
Silvio Berlusconi canta sempre a Gianfranco Fini una canzone di Michele Zarrillo.
No, ma come?
Sì, canta sempre.
A lui piacciono le canzoni napoletane.
Sì, ma in particolare questa di Michele Zarrillo, che ha degli avi napoletani.
Pure.
E cioè: 5 giorni che t'ho perso, quanto è dura la salita. E poi va avanti, naturalmente.
Ma hai capito? Vabbè, si è assopito di nuovo. Si è assopito. Ho capito, ma si può assopire solo Berlusconi? Abbia
no,
pazienza.
Capito, no, presidente Scalfaro, l'uomo della resistenza. Scusa.
Ho capito, si assopisce, è normale, la sua età. Mi sembra una cosa. Non è che sia.
Però
una cosa
quando parla di Berlusconi si ringalluzzisce.
Sì, perché gli ricorda il 94, lo scontro.
Proviamo un attimo. Parola Berlusconi.
Io auguro a tutti voi
subito, vedi?
Una serata serena di pace, ma soprattutto di fratellanza, al cospetto di un periodo storico pregno di beligeranza.
Si assomiglia.
Ma di fronte alle contrarietà non bisogna mai scoraggiarsi.
Va bene, andiamo.
Franceschini.
No, Franceschini dove?
Non funziona, vedi, dorme ancora.
Guardi, io un grande sogno. Tutti i popoli vivranno insieme senza alcuna ostilità né odio razziale, in un clima di reciproca tolleranza.
Ma che c'entra, presidente? Si è addormentato. Ferma di Parenzo un attimo. Alessandro da Roma, non dire più Berlusconi. Berlusconi l'ho detto, scusa, però si è distratto. Alessandro da Roma.
Pronto?
Dica.
Buonasera, finalmente riesco a parlare con lei. Buonasera a lei e ai suoi ospiti. E credo che il dato oggettivo di oggi, abbiamo parlato per fin troppo, secondo il mio punto di vista, di questo... Di tutta la situazione clinica di Berlusconi, che è saputa, risaputa, è un personaggio che sta sempre sotto la lente di ingrandimento. Credo che il dato oggettivo di oggi è che, alla luce di questa mozione di sfiducia presentata da questo test fantomatico terzo polo, non riesco a capire perché perdiamo ulteriormente tempo a aspettare il 14 di dicembre per certificare quella che è la morte certa, politicamente di questa maggioranza. E visto che siamo al 3 dicembre, io non riesco a capire perché si debba perdere tutto questo tempo.
Alessandro, ma abbiamo sempre detto il Parlamento, il ruolo del Parlamento, le sfiducie o le fiducie vanno date in Parlamento. Lei adesso vorrebbe che Berlusconi si dimettesse così tu cur prima
no,
del 14?
No, perché no, io non riesco a capire perché fino al 14 di dicembre ci debba essere questo stop che
del Parlamento. Pensi oggi che un deputato, scusi un attimo, Alessandro, pensi oggi che un deputato del Partito Democratico, tale Sandro Gozi, vuole fare una sorta di Aventino, cioè l'occupazione del Parlamento, perché secondo lui è una vergogna il fatto che sia chiuso fino al 13-14. Secondo me, francamente, mi sembra un non problema. L'ho detto anche ieri a qualche ascoltatore. Insomma, l'importante non è che sia per forza l'attività continua del Parlamento. Ci lamentiamo dell'inefficienza dei parlamentari, ma non è che l'efficienza o l'inefficienza di un Parlamento va valutata sulla base delle riunioni, del numero di riunioni del Parlamento. Però abbiamo la pubblicità. Alessandro, resti con noi insieme a Giuseppe da Catania, Andrea da Torino, Antonio da Pescara. Intanto sento ancora Scalfaro, se no, su, dorme. Sta ancora dormendo Parenzo, eh? A tra poco. Siamo qui con la Zanzara, 800 24 00 24. Davide Parenzo in collegamento da Roma. Qui accanto a me il presidente Scalfa, sta dormendo, assopisce ogni tanto. Si assopisce, ma le persone si assopiscono, è normale, persone che lavorano tanto, di una certa età, si assopiscono. Scusa, si può dire di Berlusconi, non si può dire di altri.
Anche Obama e Osama si uniranno in un abbraccio che sarà una bomba.
Ho sbagliato. Basta dire la parolina magica. Intanto ci ha raggiunto e lo ringraziamo, uno degli esponenti più autorevoli di Futura Libertà, non so come si collochi, Falco o Colomba, non lo so, glielo chiederemo, perché si è parlato molto della divisione dei Futura Libertà tra dei finiani, diciamo, tra Falchi e Colomba, il senatore Giuseppe Valditara. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Ma direi bene.
Bene, dove si trova? A Milano, che è il suo, diciamo, in Lombardia, che è il suo habitat, oppure a Roma?
Sto rientrando da Varese, dove ho incontrato un gruppo di professionisti, imprenditori che sono interessati a conoscere Future Libertà.
Dunque, si trova in Lombardia. Senta, ma lei è Falco o Colomba?
Ma guardi, io non credo molto in queste divisioni tipo ornitologico. Credo che ci sia.
Però mi segue un po', come lei sa, cioè, più vicino a Granata o a Moffa? Adesso più vicino, nel senso, non perché siano i punti di riferimento, insomma, lei mi ha capito.
Sì, certo, no, sono vicino innanzitutto a me stesso e a Gianfranco Fini. E io credo che la decisione di Gianfranco Fini di ieri sia una decisione senz'altro condivisibile. Silvio Berlusconi ormai ha fatto il suo tempo, credo che veramente occorra iniziare a costruire.
Ha fatto il suo tempo, lei dice ha fatto il suo tempo.
Secondo me ha fatto il suo tempo e purtroppo
c'è un Berlusconi bis, lei lo esclude.
Ha deluso molta gente. Ma Berlusconi bis, bisogna vedere che cosa intende fare nei prossimi due anni questo eventuale Berlusconi bis, perché
però mi sembra che lei lo escluda quando dice Berlusconi ha fatto il suo tempo. È come dire Berlusconi bis comunque no, cioè anche se ci fosse un governo diciamo di centro, lei se lo immagina un governo sempre PDL, Lega, magari Futura Libertà eccetera, senza Berlusconi? Può esserci,
ma non è da escludere secondo me.
E chi vedrebbe come premier? Ma così, secondo lei, secondo la sua idea, che ne so, Pisanu primo?
Beh, Pisanu è sicuramente una persona molto autorevole che anche in questi giorni sta tenendo un atteggiamento assolutamente equilibrato, molto dialogante, molto aperto.
Ma potrebbe passare con Futura Libertà? Potrebbe passare con Futura Libertà?
Questo lo escludo perché Pisanu è nel PDL in questo momento e credo che proprio il suo ruolo nel PDL possa consentirgli di svolgere quel ruolo di cerniera. E di, come dire, abbiamo bisogno di una fase di transizione che deve essere gestita da persone equilibrate e Pisanu è sicuramente una di queste.
Allora, sentiamo i titoli del TG1, caro Parenzo.
TG1,
Sì, no, abbiamo la 7 già, abbiamo la 7.
Meglio.
No, sì, lo so, io voglio sempre mandare i titoli della 7 perché c'è più politica, più tutto, però arrivano prima quelli del TG1, che devo fare?
Allora, il TG1 è importante, quello degli accessi, qualcosa sugli animali.
Dai, con queste critiche. Lei, signor senatore Valditara, il telegiornale di Minzolini, come lo giudica? Proprio vorrei un aggettivo, una risposta fulminante, se può e se vuole, per carità, non la voglio...
Da Prima Repubblica.
Beh, nella Prima Repubblica però c'è il pastone di Pionati, abbia pazienza,
La Prima Repubblica, nel senso che insomma, nella Prima Repubblica i telegiornali erano rigorosamente di stretta osservanza governativa.
Perché gli altri TG1 del passato com'erano?
TG1 del passato, beh, ma insomma la Prima Repubblica si caratterizzavano per essere proprio, no? Insomma, Iotta mi è sembrato abbastanza autorevole. Insomma, no?
Più governativo di altri, lei dice, più filo, oppure filo...
Minzolini è
esattamente l'esempio di telegiornale che non bisognerebbe mai fare.
Oh, addirittura. Quasi un portavoce di Palazzo Grazioli?
Beh, sì, direi che insomma c'è una catena che arriva da Mosca e da Mosca arriva a Roma, il portavoce del portavoce del portavoce, insomma.
Ma senatore Valditara, sono molto contento che lei sia così schietto, non me l'aspettavo, dire la verità. La dovrei invitare più spesso, molto schietto,
era,
no?
Ovviamente, era ovviamente una battuta.
Beh, una battuta, insomma, una battuta manco per niente, diciamo.
Una battuta,
però, insomma, cioè, Berlusconi portavoce di Putin. Scusa, ho sbagliato.
Portavoce di Putin e Minzolini portavoce di Berlusconi.
Beh, un bel trio, lei dice, no?
Un bel trio.
Io detesto le zanzare e gli scarafaggi.
Presidente, ogni tanto siccome ieri ha concesso un'intervista a Radio 24, è rimasto qui a Milano e dunque l'abbiamo ospitato oggi.
Ha dormito
qui a Radio 24.
Berlusconi!
Io mi ricordo quando ero giovane, avevo più resistenza di lei, Cruciani.
Ma resistenza? Vabbè, ho capito, si è addormentato di nuovo. Titoli della 7.
Il terzo polo prova la spallata, in 85 firmano la mozione di sfiducia in vista del 14 dicembre. Fine avverte, questo governo non c'è più, ma con questi chiari di luna andare al voto sarebbe sbagliato. Una bufala il terzo polo e voi avete ambizioni che sono smodate. Ci vediamo il 14 dicembre. Dalla Russia il premier raccoglie la sfida e si dice sicuro di passare l'esame della fiducia. Il ministro Carfagna stamani in procura a Napoli, ascoltata dai PM che indagano sull'onorevole Cosentino. Le inchieste riguardano le infiltrazioni di Camorra nello smaltimento di rifiuti e negli appalti pubblici. La battaglia politica tra i due esponenti PDL va in scena anche in tribunale. La trattativa con la mafia la fecero i governi di centrosinistra, accusano il capogruppo PDL, Cicchito e Gaspari. Al TG La 7 il PM palermitano Ingroia racconta, tra prima e seconda repubblica i referenti furono molti e cambiarono. Rottura clamorosa della trattativa su Mirafiori, sindacati chiedono tempo per verificare la proposta di sganciare i nuovi contratti da quello nazionale. L'azienda Fiat si alza e abbandona il tavolo. È il modello Pomigliano, commenta la FIOM, ma per la CISL si tratta solo di una sospensione. A Padova il consigliere leghista Giovannoni apre un nuovo fronte di polemica anti-immigrati. Basta finanziamenti alla maratona di Sant'Antonio, sono soldi buttati, tanto vincono sempre solo neri in mutande.
Allora, era un consigliere provinciale della Lega Nord. Ha sentito, senatore Valditara? A Padova si dicono anche queste cose.
Pensavo che fosse una caricatura, pensavo che fosse
un'imitazione anche quella.
Un'imitazione anche quella, perché francamente che un consigliere provinciale con queste battute.
I neri mutande che vincono la maratona non è una novità, peraltro, perché le maratone le vincono ormai da tempo.
Sono più gravi a un certo punto.
Infatti non bisognerebbe prendere sul serio nemmeno queste cose. Non so infatti se chiamarlo o non chiamarlo. Abbiamo intervistato prima, tanto smentisce, dice di non averle dette queste cose. Comunque.
Meglio per lui e per la Lega.
Senta, ma io non ho capito una cosa. Perché voi chiedete le dimissioni preventive quando siete così sicuri di avere i numeri? Ha sentito dai titoli della telegiornale di Mentana, no? Cioè, certo. Berlusconi dice invece di essere sicuro di averli lui i numeri e che voi vi sbagliate. Però resta la domanda: perché chiedete a Berlusconi di mettersi prima quando siete così sicuri di avere i numeri, come ha detto ieri Bocchino, 317, eccetera, eccetera?
È molto semplice, per cercare di arrivare ad una soluzione concordata ed evitare uno scontro frontale in Parlamento, che credo non faccia bene al Paese e soprattutto non faccia bene alla prospettiva di costruire un governo che affronti i gravi problemi del Paese.
Però mi scusi, senatore, si è sempre detto, no? Voi avete rimproverato anche il fatto che Berlusconi, la centralità del Parlamento, il ruolo dei parlamentari, eccetera, poi volete una crisi prima che sia parlamentarizzata.
Certo, per carità, in Parlamento noi siamo ben pronti a votare la mozione di sfiducia o a votare contro la mozione di fiducia.
Lei voterà la sfiducia a prescindere da quello che dice Berlusconi, senatore?
Ovviamente,
sentiremo che cosa dirà Berlusconi, questo mi sembra scontato, ma sì, al di là di questo credo che ci siano veramente pochi spazi
per ritirare la mozione di sfiducia vostra.
A settembre Gianfranco Fini a Mirabello disse a Berlusconi: rilanciamo l'azione di governo, sediamoci attorno a un tavolo, facciamo un patto di legislatura. Non chiedeva le dimissioni di Berlusconi. Gli fu risposto picche. A Perugia Gianfranco Fini ha detto: adesso è necessario un segnale di discontinuità, siamo anche disponibili ad appoggiare un Berlusconi bis, però vogliamo 5 punti forti e quei 5 punti devono essere realizzati. Gli fu risposto ancora una volta picche. E a questo punto è bene che Berlusconi veramente si metta da parte.
Però scusi un attimo, voi avete votato la fiducia, non è che l'avete votata 20 anni fa, l'avete votata qualche settimana fa la fiducia al governo Berlusconi. Che cosa può essere cambiato in queste settimane? In 2 mesi, cosa vuoi?
Due mesi fa contavamo che ci fossero dei segnali forti e chiari, già a iniziare da questa manovra finanziaria, che è una manovra finanziaria molto debole.
Secondo lei la guida di Tremonti all'economia è debole?
Votiamo solo per senso di responsabilità, ma le faccio un esempio, guardi, i grandi paesi europei hanno tagliato di tutto, hanno fatto riforme strutturali importanti sulla spesa pubblica, noi non abbiamo fatto tagli strutturali alla spesa pubblica, continuiamo con questa logica dei tagli lineari e hanno investito in un unico punto, la ricerca. Questo governo, nonostante abbia fatto aumentare abbia diminuito i tagli alla ricerca, siamo riusciti a recuperare 1 miliardo di euro su 1 miliardo e 200 milioni di tagli. Tuttavia questo governo tocca quello che è l'elemento di competitività di un paese.
Ho capito. Secondo voi la guida di Tremonti è insufficiente come ministro dell'economia?
La guida di Tremonti ha saputo in qualche modo in questi anni contenere una serie, un po' come una squadra di calcio che riesce a difendersi
ma non
attacca, ma che non contrattacca e quindi al massimo arriva a un pareggio.
Ho capito.
Se calcoliamo che la media di crescita europea è dell'1,7%, la Germania cresce del 3,3% e noi cresciamo dello 0,9%, forse dell'1%, vuol dire che qualche cosa non torna.
Devo dare la pubblicità, torniamo subito. Lei è stato chiarissimo sulla questione di Tremonti. Pubblicità, poi torniamo. Le voglio chiedere come si fa a essere nello stesso tempo, secondo me è una questione seria, non la prenda come un'accusa diretta, come essere nello stesso tempo relatore della legge sull'università, perché lei è stato relatore della legge sull'università, e dunque approvare insieme al ministro, contribuire all'approvazione insieme al ministro di una legge importante, che peraltro adesso rischia di non essere approvata se il governo non otterrà la fiducia, perché non è stata calendarizzata prima del 14 di dicembre, e nello stesso tempo, 2 minuti dopo, votare una mozione di sfiducia per il governo Berlusconi. Secondo me c'è una contraddizione spaventosa di fondo, senatore Valditara, poi me la spiegherà tra un attimo. Eccoci, 800 24 00 24, abbiamo diversi ascoltatori, però il senatore Valditara mi doveva una risposta sulla questione della contraddizione.
Gliela do immediatamente e la ringrazio per questa domanda. Ma innanzitutto il disegno di legge Gelmini sviluppa un disegno di legge che ho presentato nel febbraio del 2009.
Sì.
Quindi si tratta di un disegno di legge a cui io stesso ho collaborato, non soltanto in qualità di relatore, ma anche proprio in qualità di parlamentare che ha...
Certo, ha dato il suo contributo non solo come relatore, ma anche fattualmente. Certo.
Intensamente con il ministro, modificando anche significativamente la legge. Quindi è una legge questa che riteniamo buona nel suo complesso, e Gianfranco Fini ha detto probabilmente è la riforma migliore di questa legislatura.
Ha maggior ragione, lei due minuti dopo firma la mozione di sfiducia al governo.
Perdoni. E dunque, semmai è un senso di responsabilità quello dimostrato da noi, avremmo potuto, come purtroppo spesso si fa in politica in Italia, affossare questa riforma per dire: vedete, non siete riusciti a fare neanche questo. Questa legge, il suo iter dura ormai da molto tempo.
No, ma io il vostro senso di responsabilità nell'approvarla io è una cosa assolutamente da rimarcare. Non sto dicendo che voi non avete senso di responsabilità,
esatto. Allora,
sto dicendo però che c'è una contraddizione che tutti quanti possono vedere, o no?
Se mi consente, io le do subito la risposta. Però il programma di una legislatura, il programma di un governo non si misura su un provvedimento
che,
ripeto, noi abbiamo contribuito in modo decisivo a stendere, si misura su un'azione complessiva e partendo proprio dalla ricerca. Noi abbiamo fatto una buona legge che tuttavia non è stata accompagnata da investimenti significativi, perché questa legge rischia di non poter funzionare nei prossimi anni se saranno confermati quei
come sempre c'è un problema di finanziamento.
Ho capito, ma guardi, questo
no, ma è un problema reale, però sto dicendo, senatore Valditara, al di là del fatto che lei giustamente rivendica un ruolo nell'approvazione di questa legge e dice ci saranno difficoltà perché è incerta la copertura economica e di finanziamento di questa legge, e questo è stato detto e va tutto bene, però io trovo, senatore Valditara, trovo veramente contraddittorio il fatto che una legge comunque importante come la riforma dell'università porti la sua firma e lei due minuti dopo firmi la sfiducia al governo. Io non posso.
Certo, ma perché è una valutazione complessiva?
Ho capito, ma un governo che approva
del governo, non su una riforma che rischia di essere una rara avis, cioè una bellissima.
No, ho capito. Parenzo, sono esagero,
io.
Io
saluto il senatore Valditara.
Allora, due mesi fa,
un attimo solo, Valditara, Parenzo.
Solo la saluto intanto cordialmente, ma per dirle salve, questo, Matteo. È abbastanza, come dire, curioso, e ha ragione su questo Cruciani a farlo notare, che in tutti i settori dell'azione di governo voi dite il governo ha sbagliato. Ora parliamo dell'università perché è il caso in cui lei è stato relatore, ma se andiamo ad analizzare l'economia, tutto quello che ha fatto la politica estera, ultimamente, negli ultime tre settimane, qualsiasi cosa che ha fatto il governo nel recente passato è tutto sbagliato. Quindi è evidente che voi ponete una questione politica sulla leadership di Berlusconi e sul contenuto dell'azione di governo a 360 gradi delle ultime settimane. Dunque, è ovvio che se noi andiamo a fare il pelo nell'uovo e dire ma lui è stato quello che ha fatto la riforma, è evidente che ora lui, Valditara, come tutti gli altri amici di Futuro e Libertà, non salvano nulla dell'azione di governo di Berlusconi. Cioè, se io le chiedessi, Valditara, che cosa ha fatto di buono Berlusconi nell'ultimo anno e mezzo,
cioè per votare
sono convinto che lei avrebbe difficoltà.
No, ma quello che vuole dire
buona.
Quello che vuole dire Parenzo, secondo Valditara, è questo: insomma, per votare la sfiducia uno deve avere veramente una ragione politica profonda, che cozza però col fatto che lei fino a due secondi prima ha votato una delle riforme più importanti, considerate più importanti.
Ma non è in contraddizione, perché noi due mesi fa, quando ci siamo pronunciati sulla fiducia, abbiamo detto sostanzialmente: Berlusconi, ti diamo la fiducia turandoci il naso. Questo è stato il messaggio. Però sia ben chiaro che noi nelle prossime settimane dobbiamo sederci attorno a un tavolo e impostare un'azione di governo. Cioè,
il naso ve lo siete, l'avete liberato il naso. Il naso l'avete liberato, me lo dica, il naso l'avete liberato.
Adesso ci siamo soffiati, abbiamo comprato i Kleenex. Mario Baldassarri, con cui noi presentammo nella scorsa finanziaria una serie di emendamenti, forse si ricorderà, che mandarono sotto il governo. Astenemmo con senso di responsabilità e quindi non facemmo cadere il governo.
Devo dare il traffico, senatore Valditara, lei è stato eletto con il simbolo Berlusconi presidente. Qualcuno dice che voi siete traditori, come risponde in un attimo velocemente a questa cosa qui dei traditori?
Io sono stato eletto in quota d'Alleanza Nazionale.
Però col simbolo Berlusconi presidente.
Su un programma scritto da Gianfranco Fini e da Silvio Berlusconi, le cito 5 punti: quoziente familiare, abolizione delle province, coesione sociale, il discorso della certezza della pena.
Tutto fallito.
No, tutto questo non è stato realizzato e tutto questo è stato messo nel programma perché già.
Però mi scusi, mi lasci dire una cosa. Secondo me, Valditara, io adesso con tutto il rispetto, perché io ascolto da sempre tutto nella politica, leggo eccetera. Secondo me l'obiettivo, io lo dico spesso anche a Parenzo, l'obiettivo del componente Futuro Libertà al momento mi sembra solamente uno. Al momento poi magari arriveranno grandi proposte, grandi cose meravigliose, cioè, al momento mi sembra solo uno: fare fuori Berlusconi. Poi si vedrà. Traffico, torno subito, se vuole proseguiamo. Parenzo, scusa, no.
Hai la nanna presidente.
Berlusconi.
Ma io ritengo che oggi Seren non è, domani Seren sarà, e se non sarà Seren, sarà Serener.
Che sta dicendo? Vabbè, ma è una cosa pazzesca. È rimasto qui a Radio 24 da ieri sera il presidente Oscar Luigi Scalfaro, dopo l'intervista che ha concesso qui a Controluce.
Però, cioè, è pazzesco che basta dire quella parolina lì.
Basta dire Berlusconi e si
una vede... pizza margherita, una quattro stagioni. Una quattro.
Non è possibile.
Una cosa pazzesca. Senatore Valditara,
però se dici Franceschini non succede niente.
Se dici Franceschini no, anzi si addormenta ancora di più. Bersani, figuriamoci. Bersani, figuriamoci. Tenta, senatore Valditara,
volevo rispondere un attimo, se mi consente. Un anno fa, quando noi facemmo quegli emendamenti alla finanziaria, sollevavamo già una serie di critiche molto puntuali all'azione di questo governo, innanzitutto sul versante economico. E dicevamo, fra l'altro, che i tagli alla spesa pubblica si possono realizzare purché ci sia la volontà politica di realizzarli. Mario Baldassarri ha citato il caso dei cosiddetti fondi perduti, un autentico scandalo. Nei giorni scorsi ho presentato un disegno di legge di soppressione delle province e di accorpamento dei comuni. Tutto questo è stato oggetto di un intenso dibattito in questi mesi.
È cassato, lei dice, cassato da Tremonti e da Berlusconi, è ignorato, no? Ignorato.
Addirittura dalla Lega nel caso delle province e nel caso...
D'accordo, però io le voglio dire una cosa, Valditara, queste cose qui, su queste cose qui si fanno delle battaglie in un grande partito, si fanno delle battaglie interne e queste battaglie interne si possono vincere o perdere. In questo caso sono state perdute, non per questo si fa una scissione. E le aggiungo...
No, attenzione, sono state perse, ma il 29 luglio Gianfranco Fini è stato dichiarato incompatibile con
sì, d'accordo, beh, sì, io sto dicendo in generale. No, però in economia è meglio uno che scusi, lei mi dà ragione su un fatto o no? Chi in economia è meglio uno che comanda piuttosto che i soliti imbrogli. Uno che comanda, uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma uno che comanda in economia ci vuole, tanto che Tremonti, l'autorità di Tremonti è stata anche riconosciuta a livello europeo, eccetera. Adesso si può giudicare malissimo la sua politica economica o la guida dell'economia, però insomma,
in un grande partito le scelte strategiche si discutono, ci si confronta, ci si mette attorno a un tavolo e si decidono insieme. Non è mai esistito al mondo un governo in cui ci sia un ministro dell'economia che faccia il premier, perché di questo si tratta, che sostituisca il premier, che faccia delle scelte anche sbagliate come quello per esempio sulle quote latte. Ma sa quanto ci costerà? Quanto ci costeranno le multe sulle quote latte? Circa 300 milioni di euro.
Dunque lei dice Tremonti dal punto di vista si è sostituito al premier. Il vero premier chi è secondo lei? Tremonti o Berlusconi?
Il vero premier è Giulio Tremonti. È Tremonti. Questo è il vero.
Senta Valditara, un'ultima cosa le voglio chiedere prima di lasciarla ringraziandola ancora, ed è questa. I problemi di salute di Berlusconi sono un problema?
Ma guardi, adesso francamente queste cose mi lasciano un po' indifferente, nel senso se ci fosse un personaggio che avesse gravi malattie che lo renderebbero eventualmente del tutto incapace di guidare l'azione del governo, ma
fa troppe feste, secondo lei fa troppe feste?
Non è certo il fatto che Silvio Berlusconi ogni tanto si addormenti o sia stanco, semmai un stile di vita più sobrio, questo sarebbe auspicabile anche per dare un segnale di sobrietà al paese.
Dunque lei non dà troppa importanza a queste comunicazioni dell'ambasciata americana?
Ma semmai do più importanza alle comunicazioni dell'ambasciatore Spogli quando dice che per esempio Silvio Berlusconi definì un'autentica provocazione l'adesione dei paesi baltici, della Polonia e della Repubblica Ceca alla NATO, o quando addirittura imputò alla Georgia l'aggressione alla Russia e quindi centinaia di vittime, la responsabilità di centinaia di vittime.
Più le cose politiche, dice lei, più contenuti politici di politica estera, più rispetto alle...
A me interessano queste cose, perché capisce, quando a un certo punto noi svendiamo gli interessi nazionali e delegittimiamo la NATO e addirittura facciamo il portavoce della Russia per degli interessi che devono essere chiariti, io credo
ci sono interessi personali, ci sono interessi personali di Berlusconi.
Questo l'ha detto Spogli, questo l'ha detto l'ambasciatore repubblicano di destra.
Lei ci crede?
Del governo. E questo io come faccio a crederci o non crederci?
No, ma c'è il sospetto che possa essere così, secondo lei?
In un rapporto riservato al governo americano. Io ne prendo atto e credo che sarebbe interessante fare un'interrogazione, cosa che probabilmente noi faremo anche.
Ah, farete un'interrogazione voi farete un'interrogazione?
Il governo.
Su per chiarire se ci sono affari privati di Berlusconi in Russia.
Credo che sarebbe molto grave, no?
Questo è interessante. Bene, grazie senatore Valditara, molto gentile di essere stato con noi. 20:27, un ascoltatore chiede a Scalfaro se è ancora allergico alle minigonne, ma sta dormendo. Dobbiamo. Berlusconi? No?
Io vorrei ascoltare Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto.
Ma scusi, non era appassionato, scusi, Berlusconi. Berlusconi, non era appassionato, presidente, scusi.
Che giorno è?
No,
che anno è?
Le posso fare una domanda? Si fermi un attimo. Ma lei non era appassionato di Zarrillo 2 minuti fa?
Guardi, Cruciani, io sono appassionato di Zarrillo, sono appassionato di Mario Tessuto, di Nico e i Gabbiani, Giuliano e Notturni, tutti grandissimi gruppi musicali che hanno fatto la...
Ma la... niente. Giorgio da Milano, 800-24-00-24. Giorgio, buonasera.
Sì, buonasera. Ho sentito parlare prima di come possono essere venuti a conoscenza delle condizioni di salute del nostro Presidente del Consiglio. Io ricordo che tantissimi anni fa Khrushchev, durante un viaggio in America, allora il periodo della Guerra Fredda, il periodo importante perché si cambiava il vertice del Cremlino, cambiavano gli equilibri internazionali, per conoscere le condizioni di salute di Khrushchev, i servizi segreti americani gli fecero fare pipì in urinatoi attraverso i quali recuperavano la sua urina. E attraverso quella venivano a conoscenza delle sue condizioni di salute e delle medicine che Khrushchev prendeva. Poi i servizi segreti russi sono accorsero, quindi
certo.
cambiò.
Dunque...
E con questo per dire che le possibilità di arrivare alle condizioni di salute del Premier sono diverse.
Sì, assolutamente.
Perché escludere che questo possa essere stato fatto e poi coperto da un cablo che trasferisce questi, eccetera, eccetera?
No, ma non nessuno esclude
no,
nulla.
Ma l'idea è sofisticata del radioascoltatore. Cioè il fatto che quando Berlusconi va a Palazzo Chigi, ad esempio, urina, c'è un agente segreto lì dentro, della CIA, che preleva l'urina dal bagno.
Ma non è in questi termini.
In che termini allora, Giorgio? Come se la immagina lei?
Il nostro Presidente del Consiglio gira il mondo.
Il mondo, non a Palazzo Chigi, capito, Parenzo?
Ecco, però...
La possibilità di arrivare...
Molto più banalmente va a fare la pipì all'ambasciata di Via Veneto.
Di questo prodotto, evidentemente...
Però Giorgio, mi scusi un attimo, dunque lei non dà credito al fatto che in realtà siano Gianni Letta e il senatore Cantoni ad aver dato notizia all'ambasciata americana?
No, ma si figuri, non ne ho la più pallida idea.
No, certo, però lei dice non è impossibile se un servizio segreto di uno Stato si vuole...
Allora... Proviamo a fare uno scenario così.
Dopo la borsa, Giorgio, resti con me. 800, interessante questo. 800 24 00 24. Berlusconi.
Ah, sì, quando? Chi è stato? Cruciani, lo sapevo.
No, scusi, l'ho risvegliato un attimo dal torpore, sennò continuiamo con questo torpore incredibile. Presidente Scalfaro sempre accanto a me. Borsa. Eccoci qui, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Ultim'ora, Scalfaro ancora dorme. Ultim'ora che viene dal Quirinale: nessuno può oscurare le prerogative del Capo dello Stato.
Che però appena si trova al Capo dello Stato,
no, però solo con Berlusconi si risveglia. Berlusconi,
ho avuto un incubo. Ho sognato di fare le analisi complete dell'urina.
Marco da Reggio Emilia.
Sai cosa mi hanno segnalato?
Che ti hanno segnalato? Scusi Marco.
Tuo fedelissimo radioascoltatore, anche piuttosto intelligente, Volpe Pasini, importante il nome, Volpe Pasini, dice che ricorda a Cruciani che Berlusconi fa almeno due volte all'anno un check-up completo negli Stati Uniti e quindi le analisi gli americani volendo le hanno già in casa. È geniale.
Sì.
Cioè non è sbagliato.
Dunque, le storie, i servizi segreti, quello che diceva prima Giorgio.
No,
Giorgio, ha sentito? Giorgio?
Io ho sentito, ma infatti non è l'amor del cielo, è un'ipotesi. Però volevo aggiungere un'altra cosa. Io ho sentito, credo che fosse il medico del Presidente.
Sì, certo,
che
è stato questa sera il nostro ospite.
Sì, che ha detto che il Premier ha una vita sociale normale. Dall'altra parte abbiamo sentito Feltri.
Vita sessuale, non sociale.
Come?
Vita sessuale ha detto.
No, non ha detto.
Sì, come no? Vita sessuale.
Non ha usato.
Sessuale. Beh sì, io l'ho chiesto io, ha detto ha un'attività sessuale normale.
Ha fatto capire che era la vita sessuale, ma non l'ha detto. Ma non è
come no? Comunque, vabbè.
Tra quello che ha detto il medico, che contraddice in teoria quello che dice Feltri, in realtà, se lei risente l'intervista del dottore, alla fine dice che le medicine hanno fatto in questi anni passi da gigante.
Sì.
Può darsi che non siano le medicine, ma sia la chirurgia. Come può darsi, questa è una voce che gira e devo dire che la fonte è attendibile, i viaggi in Russia del Premier sono legati a questo problema questo problema, chiamiamolo idraulico, quindi non medicine ma chirurgia.
Non lo so, può darsi. Adesso questo francamente non mi voglio, non mi voglio addentrare, e non mi sono voluto addentrare con Zangrillo in queste
però
cose.
C'è anche questo aspetto che vale la pena magari che qualcuno ci spieghi se è vero o non è vero.
Beh, adesso non esageriamo. Sandro da Pistoia, buonasera Sandro.
A tutti voi.
Dica.
Senta, io ho sentito prima l'intervento del medico di Berlusconi.
Sì.
Ha detto che volevano pubblicare, se non sbaglio, le analisi.
Sì, che sono disposti anche a pubblicare tutte le analisi,
ecco,
di Berlusconi.
Io veramente ho poche parole da dire a questo medico, chiamiamolo così, mi scusi se sono agitato, ma la cosa mi riguarda un po' personalmente, visto che io 3 giorni fa ho preso mio padre all'ospedale che ha avuto il solito intervento alla prostata. E le posso garantire che mio padre non è che il primo pensiero che ha avuto è quello di pensare a Berlusconi, prendendolo come esempio. Cioè se fossi in voi mi vergognerei tutti a parlare di una cosa del genere così talmente personale, cioè perché sfido chiunque che è andato in quelle parti lì prendere ad esempio chiunque persona.
Scusi,
cioè,
Sandro,
veramente dovreste chiedere scusa
a chi? Non
a
ho
tutte
capito.
Quelle persone che sono all'ospedale.
Perché?
Sentire un discorso del genere da questo specie di medico.
No,
vi dovreste vergognare tutti.
Scusi Sandro, ma non mi pare.
Mi scusi, no, guardi, finisco.
No, ma si fermi.
Poco tempo,
no, però si fermi un attimo, mi faccia spiegare, siccome lei ha accusato.
Guardi, dopo mi spiega quello che vuole.
Prego, dica.
Per cortesia.
Sì. No, siccome cioè, la vedo piuttosto.
Fare questo tipo di.
Di che?
Propagandismo.
Ma propagandismo di cosa?
Studio,
quali propagandismo? Ma cosa? Ma di che sta parlando?
Riguardo al presidente del Consiglio.
Ma lei sta dicendo delle cose che non esistono.
Come un toro da
monta. Ma chi? Ma che sta dicendo? Ma lei sta dicendo delle cose che non esistono.
Fatela finita, siete dei buffoni.
Ma lei sta dicendo delle cose che non esistono. Vabbè, ha voluto chiamare per fare la sua tirata. Succede, per carità. Non mi sembra che parlando della salute di Berlusconi e poi marginalmente Presidente,
ho avuto un altro incubo, Cruciani. Ho sognato un idraulico che mi portava un'enorme pompa a casa.
Ma che sogni sono?
I sogni di Scalfaro.
E come faccio un idraulico?
Pionati, lei l'ha conosciuto il presidente Scalfaro?
Come no, l'ho visto dormire in aula al Senato di fronte a me.
Pure lui dormiva, si assopiva anche lui.
Purtroppo sì, una sera che c'era un voto di fiducia quando Prodi era appeso.
Non è vero.
C'era una bellissima inquadratura, ero ai primi banchi, c'era Scalfaro ammalato col cappotto in un'aula che aveva sennò 32-33 gradi di temperatura. Poi c'era la Montalcini, anch'essa insomma sonnecchiosa, che veniva retta da una collega del PD, e infine l'ottimo Zavoli che aveva una emorragia nasale e si teneva il naso con un baruffolo d'ovatto in attesa di poter votare. Un quadro proprio che era proprio sintetico delle condizioni del centro-sinistra.
Scusi un attimo, Pionati, ma Scalfaro era proprio assopito, no? O no, o sbaglio?
Era ammalato, era influenzato, però purtroppo perché necessitava del suo voto era in aula col cappotto in un'aula che era una fornace.
Ma lei ha detto un po' assopito, l'ha visto un po'.
Un po' parecchio, siccome adesso in trasmissione.
Scusi Scalfaro.
Lo chiedo scusa, Pionati, io smentisco categoricamente. Ammetto che ero col cappotto, ma non ero assolutamente assopito. Queste sono bugie.
Ha capito, Pionati?
Bugie.
Perfetto. Beh, già a metà, una missione a metà. Il cappotto sì.
Avevo freddo perché non c'era riscaldamento in Parlamento. Guardi, non c'era, Pionati. Inutile.
L'ultimo posto al mondo dove mancherebbe riscaldamento è l'aula del Senato.
Che è troppo alto, lei dice riscaldamento.
Riscaldamento globale.
Fa freddissimo. L'era glaciale, questa di Berlusconi.
No, i vecchietti vanno tutelati.
Si è assopito di nuovo. Vabbè, che dico. Carlo, provincia di... Un attimo, resti con me, Pionati. Carlo, provincia di Ancona.
Sì, Sandro, buonasera a tutti.
Parezzo, scusi un attimo, Carlo. Sì, Carlo, dica.
Diverse sere che io vi ascolto da tantissimo tempo, anzi, sì. Diciamo che vi ascolto sostanzialmente in sostituzione della trasmissione di Forbice che
Forbice non si pronuncia quel nome, non si pronuncia.
Bravo, no, invece lo pronuncio perché è una persona assolutamente dispotica,
dittatoriale, addirittura dittatoriale, adesso non esageriamo.
Dittatoriale.
Vabbè, allora
dico che lei si è messo esattamente sulla falsa riga.
No,
è
una non mi dica questo, non me lo dica.
Che lei è una persona illiberale.
Illiberale, addirittura.
Schierato politicamente in una maniera spudorata.
Con chi sono schierato?
Non dà possibilità alle persone di poter parlare, di poter chiudere i discorsi, ma va sopra con le parole.
Vediamo di indovinare con chi sono schierato, così da facciamo un...
Provi a indovinare lei.
Me lo dica lei.
È così intelligente che sicuramente ci arriva da solo.
Un ascoltatore prima mi ha scritto una cosa che mi ha fatto godere da pazzi, cioè una cosa di un godimento totale.
Poi lei, aspetti un secondo,
si fermi, non le sto dando sopra la voce. Un secondo. Cruciani, sei ridicolo, la busta paga della famiglia Berlusconi, poi ha messo tra parentesi perché sei pure impegnato, Scalfaro, un attimo solo, la busta paga della famiglia Berlusconi, tra parentesi, panorama, chiusa parentesi, dunque sei impegnato a scrivere questa cosa, deve essere davvero molto buona, questo ascoltatore, cioè, le cose mi hanno fatto godere come un pazzo, godo come un non so che cosa, non lo posso dire alla radio. Carlo, allora?
No, dicevo che quindi lei...
Mi faccia godere ancora.
La faccio godere, guarda.
La faccio godere tantissimo.
Perché
mi faccia godere.
Di fondo un irrispettoso, no? Perché
sì,
voglio dire...
Quanto godo.
Si prende gioco delle persone molto, molto facilmente, proprio con una leggerezza che...
Non mi esageri, se no non posso condurre. Se godo troppo, non posso condurre.
Come ha fatto qualche sera fa in trasmissione, sì, di dire, non mi ricordo qual era l'esponente di destra che in Parlamento ha fatto aveva detto una frase politicamente scorretta e lei ha citato direttamente in risposta a un ascoltatore dicendo a me piace dire le cose scorrette o sentire le cose scorrette.
Sì, allora qual è il problema?
No, ci sono tutti i problemi.
Qual è il problema? Siccome mi piace politicamente scorretto, non va bene. Non ho capito.
A me piace sentire le cose dire.
Pionati, a lei piace. Scusi un attimo, Carlo. Si azzittisca un attimo, Carlo. Stia zitto, non faccia il dittatore. Niente.
È corretta questa cosa?
Non ho capito,
Carlo. Non è corretta?
Cosa?
No, il fatto che lei dica a me piace sentire qualcosa che sia fondamentalmente scorretto.
No, politicamente scorretto. Politicamente scorretta, Carlo, politicamente.
Esatto, sono d'accordo, sottoscrivo.
Pionati è d'accordo. Carlo, lei non ho capito che cosa c'è di strano in questa frase. Non ho capito cosa ci trova di così dittatoriale in questa frase. Francamente non riesco a percepirlo.
Scorretta per me implicitamente è qualcosa che deve essere comunque abortita, deve essere condannata.
Carlo, lei non sa di cosa sta parlando. Io dico sinceramente, non sa di cosa sta parlando. Traffico, torniamo subito perché abbiamo da discutere con Pionati, oltre che della situazione politica, ci sono anche gli ascoltatori naturalmente, di una meravigliosa iniziativa, cioè l'inno, il nuovo inno dell'Alleanza di Centro.
Alleanza di Centro per l'Italia, per quelli che hanno voglia di cambiare. Alleanza di Centro per la storia, per questa nostra patria da salvare. Noi vogliamo difendere l'onore di chi non ha più santi da pregare.
Come fa questa canzone, Pionati?
Come la stiamo sentendo. Seguite, te la canto, ma insomma è molto più bravo il maestro che l'ha scritta.
Maestro Livieccio, prosegui un attimo per qualche secondo, solo qualche secondo, Francesco.
Alleanza di Centro per l'Italia, per quelli che hanno voglia di cambiare. Alleanza di Centro per la storia, per questa nostra patria da salvare. E vai così.
Mamma mia, che meraviglia.
Guarda, sai perché è stata steccata la cosa? Perché io gli ho chiesto una marcia militare o inno nazionale.
Cioè, è sbagliata, dice, ha sbagliato tutto, Rivieccio.
No, l'ha fatta perfetta, perché se tu questa se la metti in musica, sembra la marcia del 2 giugno, perché sono sempre state le più orecchiabili, purtroppo, le marce militari o quelle che poi diventano...
Com'è che finisce questa canzone? Come fa?
Finisce con... è piuttosto lunga. L'ultima parte dice così.
Come fa?
Di chi non ha Alleanza di Centro, per chi non ha uno straccio di lavoro, raccoglieremo voci in un sol coro.
quindi che invitiamo i disoccupati a essere rappresentati da noi. Diciamo che è stato
è
aulico come tema, però sta funzionando tantissimo. Oggi eravamo nella home page del Corriere della Sera,
è una cosa pazzesca, Striscia la Notizia.
Oggi hanno registrato un servizio, spero che vada stasera o domani, con un coro di ragazzi raccolti per strada che già l'hanno scaricata da internet.
Com'è che fa l'inizio? Perché l'inizio poi è quello che conta.
Alleanza di Centro per l'Italia, per quelli che hanno voglia di cambiare. Insomma, è una cosa simpatica, allegra, si mette subito in testa.
Allora, era meglio
cosa? L'Unione di Centro, quella di Mastella? No, non mi dire che era meglio quella di Mastella.
No, era molto meglio fare una cosa del tipo Branca, Leo.
Da fatta quella.
Quella è già... Però io lo sai Parenzo, perché trovo... Sì, ho capito, lascia perdere Monicelli, però, che poi Monicelli era di sinistra, che c'entra?
No, da un omaggio, come dire, l'idea di questa armata simpatica.
No, ma anch'io, però insomma, certo, non è che vi potete ispirare a Monicelli, insomma.
E poi, Franca, insomma, come dire,
e poi è già stata fatta e tutto. Però lo sai, Pionati, Parenzo, capisce perfettamente una cosa, che anche se poi all'interno di Striscia la Notizia o anche altri ridono sopra questa cosa qui, se ne frega totalmente, perché capisce, sa cosa significa la comunicazione. Lo sa.
Ma anche perché non possiamo prendere sul serio
facendo Striscia la Notizia. Avremmo dovuto vincere il Superenalotto quando dava 150 milioni di euro, perché 8-9 milioni di persone che si mettono a canticchiare la tua canzone è una cosa insperata. Diciamo che tra la Caprioglio e l'inno abbiamo fatto un bel salto di,
certo,
di qualità.
Che succede?
Mi perdoni, Cruciani, avuto un altro incubo terrificante, spaventoso.
Si è svegliato.
Ho sognato Pionati che partecipava al Festival di Sanremo accompagnato dai 4+4 di Nora Orlandi.
Vabbè, si è riaddormentato di nuovo.
Ci possiamo arrivare, se continuiamo così.
Si è assopito di nuovo, Pionati. Senta, quante percentuali per le elezioni, così velocemente, Pionati, quante percentuali per le elezioni a marzo? A che punto siamo?
Altissime.
Chiunque
vinca la battaglia del 14 non riuscirà a reggere un governo al di là di qualche settimana.
Senta, ma qualcuno ha definito questo terzo polo l'alleanza dei frustrati?
Io l'ho detto io per primo.
L'ho
detto per primo, ho detto dei frustrati, dei mancati premier, perché la cosa che accomuna Fini, Casini e Rutelli è che sono stati o non candidati alla presidenza del Consiglio oppure candidati sconfitti come Rutelli e poi hanno visto Prodi vincere.
Il copyright Pionati, settimana prossima, caro Pionati, la saluto.
Un abbraccio, grazie.
Ci sarà anche...
Continua con il politicamente scorretto, che in questo momento è l'unica salvezza per il
Paese. Lo sa Pionati qual è il punto? Che io ho il coraggio di dire in faccia ai Finiani o a chiunque, naturalmente. No, al coraggio di dire in faccia una cosa: voi avete l'unico obiettivo di legittimo, per carità, ma di fare fuori Berlusconi.
Tu oggi ho sentito prima Valditara, che veramente è simpatico ed è molto elegante, ma dice delle grandi corbellerie. Cioè, loro sono stati al governo con Berlusconi fino a qualche settimana fa e ci sono stati per 10 anni e hanno votato la fiducia su 5 punti che avevano loro chiesto a Berlusconi. Quindi è una lotta di potere, il che è legittimo, ma è una lotta di potere, punto e basta.
Legittimo, per carità. Allora, un ascoltatore mi segnala, è identico all'inno del Brasile, è un po' è vero, devo dire la verità.
Ma vuol dire che lo canteranno anche lì.
Donato Rivieccio sarà il nostro ospite la settimana prossima. Grazie Pionati. Parenzo, che c'è? Che succede, Pionati? Che mi vuole dire?
Una sola cosa finale sul discorso di Valditara, che ho
ancora
per 20 minuti attendendo il collegamento, quindi la risposta la voglio dare.
Però...
quando un terzo polo fa l'appello alla responsabilità e alla governabilità e poi il primo atto che chiede è di far cadere un governo in carica, mi pare che sia in leggera contraddizione.
Va bene, grazie Pionati.
Buon lavoro.
Presidente, Berlusconi.
Eccomi, sono sempre pronto a rispondere. Incominciamo dunque questa puntata della Zanzara.
Ma stiamo finendo, Parenzo, stiamo finendo.
C'era la barra pubblicitaria.
Vuole cominciare di nuovo.
Ma cosa fa? Dorme lì?
Sì, mi sa di sì.
Guardi, Parenzo, non faccia lo spiritoso.
No, per carità, Presidente.
C'ho pure una tracheite.
Vabbè, adesso si riaddormenterà sicuramente. Si è riaddormentato. Parenzo, ci sentiamo lunedì. Marco Reggio Emilia, Angelo da Bologna, Francesco da Milano, Claudio provincia di Torino. Se volete, lunedì. Ciao.
Bacio, abbraccio.
Ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.
La Zanzara.